tracce.
Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi la memoria RSI ci regala fughe verso mondi immaginari. Sara Tognola con voi fino alle 15. Bee Gees, 1977, uno dei simboli della colonna sonora Saturday Night Fever, pietra miliare della disco music che ci fa pensare a luci, piste da ballo, naturalmente sabati sera. Ma oggi, 13 gennaio, la musica ci porta in un luogo molto diverso, il carcere di Folsom in California. Proprio in questa data, nel 1968, Johnny Cash realizzò un sogno che inseguiva da anni, quello di cantare davanti a 2000 detenuti. Quel concerto diventò leggenda, immortalato nell'album Johnny Cash at Folsom Prison. Tra i brani, naturalmente, la sua celebre Folsom Prison Blues, nata dall'ispirazione di un film del 1951. Da quel giorno la musica country entrò nella storia con una forza nuova. E ora, per celebrare quel momento, Ring of Fire, Johnny Cash.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire,
I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Era il carcere di Folsom, dove Johnny Cash ha scritto, dove vi abbiamo parlato, una pagina indelebile della storia della musica. Passiamo a un altro protagonista, un protagonista che, pur appartenente a epoche diverse, continua a vivere nella nostra memoria collettiva. Questo protagonista è Topolino. Sì, perché il 13 gennaio del 1930 usciva negli Stati Uniti la prima striscia fumetti di Mickey Mouse, il personaggio appunto creato da Walt Disney. Nelle nostre teche c'è una bella riflessione, l'ho un po' ridotta, risale al 1993, firmata da Antonio Vassalli, che racconta le radici romantiche, grafiche naturalmente, e culturali di questo piccolo eroe pop. Tante immagini per tanti topolini diversi.
Cercheremo proprio di capire qual è il segreto di Topolino per mantenersi così moderno e così all'altezza della contemporaneità. Per capirlo abbiamo due collegamenti telefonici, abbiamo due ospiti che sono collegati con noi. Antonio Faiti, che è docente di letteratura per l'infanzia di Bologna, che è autore fra l'altro di Intrappola col topo, una lettura di Mickey Mouse, quindi un libro dedicato a Topolino. Secondo ospite, Franco Fossati, che è uno studioso storico del fumetto. Topolino è un personaggio che è riuscito a restare comunque moderno. Ecco, è vero.
Ma forse perché moderno non è, nel senso che le radici di Topolino sono radici che vanno molto in là. Credo che le radici di Topolino vanno cercate nella topaggine, ovvero nella dimensione dei topi nel fiabesco, in particolare quella grande presenza di topi nella epica fiaba romantica. Quindi io lo collego ancora mentalmente al trionfo dei topi nelle fiabe di Brentano, le fiabe del Reno per esempio, o alla luciferina presenza dei topi in Hoffman. È un personaggio peraltro decisamente romantico, almeno nel Topolino, che poi sostanzialmente è quello che ha paradigmaticamente stabilito tutti i termini in cui si è articolata la fortuna tanto lunga e tuttora perdurante naturalmente di Topolino, ovvero il Topolino a fumetti di Floyd Gottfredson, quello che mi è più caro di tutti. Lì abbiamo un eroe che ha una singolarità appunto romantica, eternamente in bilico tra il quotidiano, dove incontra noi, dove ci garantisse delle possibilità di immedesimazione, e poi l'avventura. Si poteva trovare un animale antropomorfo che solo potesse dialogare con queste grandi creature dell'immaginario. È stato trovato agendo, a mio avviso, genialmente, come sempre si deve fare per trionfare nelle comunicazioni di massa, sul piano di una meravigliosa semplificazione. Secondo me è anche questa semplificazione strepitosa, questa sottrazione di segni complessi per arrivare a un risultato di grande nitore, che ha consentito il successo, perlomeno che ne è stato un veicolo. C'è tantissimo da dire, su Topolino non si smetterebbe mai. Può essere anche la capacità di adattamento, la mutevolezza che al personaggio è proprio data dalla sua capacità di adeguamento anche grafico.
Mi chiedo, in realtà è corretto parlare di un solo topolino, quando sappiamo che il topolino americano è diverso dal topolino fatto in Italia, soprattutto negli anni più recenti, o diverso dal topolino fatto in Germania, per esempio in altre parti del mondo. Ecco, Fossati.
Parlare di un topolino, soprattutto considerando il fatto che è un personaggio che è stato realizzato, scritto, disegnato da decine e decine di autori, tutto sommato non è esattissimo, anche perché, come ricordava Faetti, è un personaggio che è cambiato continuamente, questa è una delle ragioni del suo continuo successo, e a questo successo hanno contribuito anche tanti autori diversi che hanno fatto dei personaggi diversi. Cioè, se noi per esempio prendiamo il primissimo topolino dei disegni animati, è molto diverso dai fumetti degli anni 30, che sono prettamente avventurosi, mentre i disegni animati restano prettamente umoristici.
E forse allora mi viene da dire il successo di Topolino nelle generazioni è proprio questa sua versatilità. Qui eravamo nel 1993 con Antonio Vassalli, che appunto ci accompagnava in un viaggio tra le radici romantiche, grafiche e culturali di Topolino, quindi dalla prima striscia del 1930, anzi del 13 gennaio 1930, al personaggio che conosciamo oggi, quindi quasi un secolo di storie, di trasformazioni, di avventure. Topolino ha attraversato epoche, linguaggi, generazioni, come dicevo, cambiando insieme a noi senza mai perdere il suo passo leggero e quella curiosità che lo rende molto probabilmente eterno.
Campana non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
E dopo aver parlato di Topolino, l'eroe leggero e adattabile o versatile del Novecento, capace di attraversare decenni e linguaggi, restiamo nell'immaginario delle storie, ma andando molto più indietro, perché prima dei fumetti, prima dei cartoni animati, prima della cultura pop come noi più o meno la conosciamo, c'erano le fiabe, quelle, anche quelle dure, quelle spigolose, quelle sorprendenti. La vita non è una fiaba, le fiabe sono molto peggio. Lo scriveva Charles Perrault, nato oggi nel 1628, il favolista francese che alla fine del Seicento ha dato forma a un immaginario che ci accompagna ancora adesso, come Cenerentola, la Bella Addormentata, Pollicino, Gatto con gli stivali. Nelle fiabe di Perrault non c'è solo il lieto fine, come recita la sua frase, ma c'è anche quello che un po' qualche tempo dopo si dirà il viaggio dell'eroe, c'è la selva oscura, c'è l'abbandono, la paura di non farcela, l'ombra che incombe prima del riscatto. Sono racconti che ci parlano proprio perché nascono da una materia ruvida, da un mondo popolare in cui i pericoli erano concreti e le prove molto spesso spietate. Eppure, proprio da quella durezza, Perrault ha creato storie che hanno attraversato i secoli, un po' come Topolino, lui solo due, ma qui invece sono già di più, e sono diventate patrimonio comune, hanno cambiato forma, si sono anche ammorbidite, sono state riscritte, riadattate, illustrate, trasformate in film e cartoni animati, ma la loro ossatura è rimasta intatta. Nelle nostre teche, nel nostro archivio, prezioso archivio, c'è un piccolo gioiello che restituisce in pochi minuti la forza di quelle fiabe. È un capolavoro in tre minuti, una serie che curò negli anni 2000 Mariella Salati, dedicato questa puntata proprio, scusate, questo capolavoro all'opera di Charles Perrault, un racconto rapido, nitido, che ci ricorda perché quelle storie continuano a radicarsi così profondamente nella nostra memoria collettiva.
Un capolavoro in tre minuti di Mariella Salati.
C'era una volta un uomo il quale aveva palazzi e ville principesche e piatterie d'oro e d'argento e mobilia di lusso ricamata e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori. Ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe dalla paura. Fra le sue vicinanti c'era una gran dama la quale aveva due figlie, due occhi di sole. Egli ne chiese una in moglie, lasciando alla madre la scelta di quella delle due che avesse voluto dargli. Ma le ragazze non volevano sapere niente e se lo
Le storie e i racconti del tempo passato, racconti di mia madre Loca, furono pubblicate da Charles Perrault nel 1697 sotto il nome del maggiore dei suoi figli, poiché allo scrittore, che era accademico di Francia, non sembrò opportuno attribuirle a se stesso. Perrault scrisse i racconti ai quali deve l'immortalità quando era già anziano e preoccupato dell'educazione dei suoi tre figli, e la fonte da cui li trasse fu la tradizione popolare. Tuttavia le sue storie sono assai lontane dall'ingenuità che sarà dei fratelli Grimm, e i suoi personaggi assomigliano piuttosto ai ricchi e ai grandi signori che vivevano alla corte del Re Sole, così come i popolani sono quelli del suo tempo, artigiani e contadini che si muovevano intorno a lui a Parigi e nell'Île-de-France.
C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi. Vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese, ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così toccarono alla principessina tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo.
I racconti di Perrault, scritti in modo raffinato e con molta arguzia, ebbero immensa fortuna, un numero di edizioni incredibile, nonché un certo influsso anche sull'opera di altri scrittori di storie e di fiabe. I racconti più popolari, infine, che sono anche i più belli, sono stati spesso messi in musica, da Rossini a Offenbach a Bartok.
C'era una volta un gentiluomo, il quale aveva sposata in seconde nozze una donna così piena di albagia ed arroganza da non darsi l'eguale. Ella aveva 2 figlie dello stesso carattere del suo e che le somigliavano come 2 gocce d'acqua. Anche il marito aveva una figlia, ma di una dolcezza e di una bontà da non farsene un'idea. E in questo tirava dalla sua mamma, la quale era stata la più buona donna del mondo. Le nozze erano appena fatte che la matrigna dette subito a divedere la sua cattiveria. Ella non poteva patire le buone qualità della giovinetta, perché a quel confronto le sue figliole diventavano più antipatiche che mai.
Ognuno di noi può ritrovare nelle fiabe non soltanto la sua parte bambina, ma anche il percorso della sua vita di adulto, con tutti gli errori e gli insegnamenti che da questi si possono trarre. Leggetele ai vostri figli e a voi stessi, le fiabe di Perrault. Sono deliziose.
Questa bella serie degli anni 2000, curata da Mariella Salati, Capolavoro in 3 minuti, oggi dedicato alle fiabe di Charles Perrault, storie che dietro l'apparenza appunto positiva, luminosa, custodiscono ombre, custodiscono paure e verità antiche. Forse per questo motivo, e allora facciamo nostro il consiglio che ci ha trasmesso Mariella Salati, per questo motivo dobbiamo leggerlo, o meglio possiamo leggerlo a qualsiasi età.
Tracce.
Sono le 14:34 minuti e dopo Topolino, dopo le fiabe di Perrault, resta un filo comune che attraversa tutto il mondo della finzione. Quel luogo in cui gli animali parlano, i topi diventano eroi, le gatte cantano di notte e le storie, anche le più improbabili, trovano una loro verità emotiva. È in quel territorio, decisamente sospeso, che nasce anche uno dei musical più amati del Novecento, Cats, una fiaba contemporanea fatta di maschere, poesia, memoria, che il 13 gennaio 1990, proprio oggi, a Tokyo raggiungeva un record impressionante di repliche, un successo costruito su versi di T.S. Eliot, trasformati da Andrew Lloyd Webber in un universo teatrale pieno di creature, pieno di destini e seconde possibilità. E allora, restando in questo mondo incantato, un po' surreale, andiamo a riascoltare una pagina delle nostre teche. Musical Showtime era l'8 gennaio 1994, una voce meravigliosa, la riascoltiamo volentieri, Giuliano Fournier, che dedicava una puntata a quello che molti considerano il capostipite dei musical moderni. Cantando sotto la pioggia, Singing in the Rain. Prima di mandarla in onda devo dirvi che naturalmente la puntata durava un'ora e mezza, ho dovuto per forza di cose fare una riduzione, comunque spero vi piacerà.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, buonasera, sono Giuliano Fournier. Questa è la prima puntata di una serie di trasmissioni dedicate ai grandi musical americani. Ho pensato di aprire la serie con uno dei più famosi film, Cantando sotto la pioggia, uscito sugli schermi nel marzo del 1952 e della durata esatta di 103 minuti. Le musiche del film sono di Herb Brown e le liriche, preferisco usare questo termine inglese che non quello più volgare di paroliere, sono del produttore Arthur Freed. Ascoltiamo il title music, come si suol dire, il titolo appunto, la canzone che apre il film, interpretata da Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds.
Just singing in the rain, what a glorious feeling, we're happy again. We'll walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain.
Bene, cominciamo dall'inizio del film, quando Gene Kelly e Donald O'Connor raccontano, diventati naturalmente dei grossi personaggi del film musicale, raccontano come hanno iniziato la loro carriera con questa canzone, Fit as a Fiddle.
We played the finest symphonic halls in the country. Fit as a fiddle, ready for love, I can jump over the moon up above. Fit as a fiddle and ready for love.
Avendo Arthur Freed prodotto un film dedicato a George Gershwin, un americano a Parigi, si chiese perché non girare un film con le musiche di Brown, musiche scritte per i film musicali degli anni 20 e 30. I registi e i coreografi di questo film furono Gene Kelly e Stanley Donen. Poi la gerarchia dello studio volle un viso fresco, nuovo, una protagonista femminile che andasse bene per il momento e scelsero Debbie Reynolds. Gene non fu contento della scelta perché la 19enne Debbie non sapeva né cantare né ballare e Gene Kelly dovette insegnarle tutto.
I do hope you're going to favor us with something special tonight.
Me.
Say, Hamlet's soliloquy or the balcony scene from Romeo and Juliet. Oh, don't be shy. You make about the prettiest Juliet I've ever seen.
Un'altra canzone che ebbe grande successo è interpretata da Donald O'Connor, Make Them Laugh, che vuol dire falli ridere. Era agli inizi il cinema e naturalmente doveva insegnare qualcosa e dice che la cosa migliore da fare per ottenere i favori del pubblico è quella di farli ridere. Make Them Laugh, appunto come dice la canzone che ora ascoltiamo dalla voce di Donald O'Connor.
Come on now, snap out of it. You can't let a little thing like this get you down. Why, you're Donald Lockwood, aren't you? And Donald Lockwood's an actor, isn't he?
Well, what's the first thing an actor learns? The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet, the show must go on.
Agli inizi, come protagonista del film Cantando sotto la pioggia, pensarono a Howard Keel, non so se ve lo ricordate, lo stesso interprete di tanti film musicali, ad esempio Sette spose per sette fratelli. La storia del film era centrata su un attore western che diventa una stella del film sonoro. Non funzionò. Così cambiarono il personaggio in quello di un ballerino che diventa una star nel film sonoro musicale. Ed ecco Gene Kelly. Vi faccio ascoltare ora alcuni brani tratti dalla colonna, sempre dalla colonna sonora del film Cantando sotto la pioggia, interpretati da Jimmy Thompson, mentre stanno girando il film appunto sonoro. Should I, Wedding of the Painted Doll e Beautiful Girl.
Beautiful girl, you're a lovely picture, beautiful girl. You're a gorgeous mixture of all that lies under the big blue sky.
Che piacere riascoltare questa pagina di Musical Showtime, 8 gennaio 1994 naturalmente, che grande piacere riascoltare la voce di Giuliano Fournier. Questa era una puntata dedicata a Cantando sotto la pioggia, Singing in the Rain, il musical che molto prima dei record di Cats ha definito la grammatica della finzione in musica e in movimento.
Dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa.
Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia probabile, un amore che non vale più.
Poi verso sera li vedi, tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere. Ballo anch'io se balli tu.
Laggiù nel paese dei tropici qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu.
da ascoltarla all'infinito. Sono le 14:43 minuti. Abbiamo altri cassetti della memoria da riaprire. Scelgo di rimanere nel mondo dei suoni e delle figure che hanno segnato la nostra storia per ricordare Fernando Paggi. Fernando Paggi si spegneva oggi nel 1973 a 59 anni, violinista, direttore d'orchestra, anima della nostra Radio Monteceneri fin dal 1940. A lui si deve la fondazione della celebre orchestra di divertimento, la Radiosa, e un lungo ma lungo lavoro nel campo della musica leggera qui in Svizzera e anche all'estero. Compose molte canzoni di successo, da Musica e lacrime a Ti ricorderai di me, e fu una presenza fondamentale per generazioni di ascoltatori. Nelle nostre teche è conservata una sua intervista del 2 maggio 1964, realizzata da Silvana Moretti, un ritratto vivo, molto simpatico, molto diretto, di un musicista che ha lasciato un'impronta forte nella storia della RSI.
Fernando Paggi, un nome molto romantico. Suona il violino, uno strumento molto romantico, però vedendolo, maestro, non mi sembra che lei abbia l'aria precisamente romantica. Non ha gli occhi languidi, non ha il viso pallido e non ha la chioma fluente, anzi ha gli occhi piuttosto maliziosi, per non parlare della lingua.
Beh, questo non so se è un complimento che lei mi vuol fare, anzi, perché poi dico, lei ci siamo sempre dati del tu, diamoci pure del tu.
Allora, niente finzioni al microfono, maestro.
È un complimento che mi vuoi fare, viceversa. Sì. Io sono veramente romantico, probabilmente un sentimentale. Forse per quello che ho sempre amato il mio violino e continuerò ad amarlo.
Dunque tu hai cominciato proprio come violinista parecchi, parecchi anni fa anche tu.
Sì, io ho incominciato come violinista nell'orchestra sinfonica della nostra radio.
Allora eri serio?
Serio, ma lo sono ancora adesso, serio. Non si può mettere in dubbio questo. Però ho incominciato come violinista, ma in quell'epoca non c'era niente di musica leggera o altro. E ho proposto alla direzione di formare un trio. L'abbiamo battezzato il Trio Jazz e abbiamo incominciato e iniziato le trasmissioni.
E poi,
è nata l'orchestra Radiosa. Finite le prove con la radio orchestra, io andavo in un caffè a provare con l'orchestra. Sovente andavamo fino a mezzanotte, fino a l'una di notte. E così è nata anche l'orchestra Radiosa. Sempre più prendeva piede qui da noi, ha ottenuto le simpatie da parte della gente che l'ascoltava, e poco a poco il lavoro per me è stato tale che non potevo più tenere i due posti, cioè occuparmi delle due cose nello stesso tempo, e allora ho dovuto abbandonare la radio orchestra, forse con un po' di rincrescimento, mi spiace ancora oggi.
Sì.
Ma d'altra parte sono contento di quello che è stato fatto nel campo della musica leggera,
sì,
nel nostro studio.
Tu hai fatto appunto parecchie carriere e oggi sei capo del servizio di musica leggera.
Beh,
di
dirò che oggi come nel 1940, perché nel 1940 io sono stato preso come capo della musica leggera,
sì,
dunque sono già passati quasi 25 anni.
Allora c'era un unico complesso, oggi i complessi sono parecchi.
Ma dirò, più che i complessi, non è tanto i complessi, sono i contatti con l'estero soprattutto che sono stati attivati, insomma.
Già, tu vai spesso e volentieri all'estero?
Beh, spesso e volentieri non è il caso di dire. Ben inteso, ho sempre pensato che per la nostra radio sia costruttivo il fatto di avere molti contatti con l'estero. Noi ci siamo messi in parecchie trasmissioni come complici, diciamo, di queste trasmissioni, cioè Musik in keine Grenze, che è una trasmissione partita da un'idea di Radio Colonia e che attualmente raggruppa 9 paesi.
E tu li giri tutti?
No, è per bacco, ho anche qualche cosa da fare qui. poi c'è Musica ai Campi Elisi, che è pure una trasmissione internazionale, e se non altro abbiamo avuto il vanto di essere i primi, anzi diciamo i fautori di questi contatti con l'estero, di questa piccola società delle nazioni radiofonica che ci ha permesso con poca spesa di ottenere parecchie buone trasmissioni.
A proposito di Ti ricorderai di me, non c'è un aneddoto?
Ma insomma, è il mio piccolo romanzetto. Io avevo dato questa canzone a un editore italiano, insomma, e Filippello all'epoca è andato nel Medio Oriente, ritorna dal Medio Oriente e mi dice: di Paggi, ma sai che ho sentito la tua canzone cantata in francese? Dico: ma come? Dove l'hai sentita? Nel Libano l'ho sentita, insomma, in parecchi paesi del Medio Oriente, allora mi sono detto, ma come mai la cantano là? E chi è che la canta? Mi si dice Yves Giraud. Ben inteso, ero fiero. D'altra parte mi spiaceva di non averne saputo niente. Nessuno mi aveva avvisato di questo. E finalmente questa canzone è, diciamo, salita. È salita in quanto poi Monte Carlo l'ha lanciata e poi in Francia, insomma, è diventato veramente un grande successo, del che sono discretamente fiero.
Ma chi la dimentica la voce meravigliosa di Fernando Paggi? Questo era un estratto d'archivio del 2 maggio 1964, un'intervista di Silvana Moretti al direttore d'orchestra ticinese Fernando Paggi, appunto figura centrale della musica leggera della nostra RSI e fondatore della Radiosa. Sì, ha composto anche canzoni e secondo il dizionario storico della Svizzera, Paggi è anche l'autore di L'abbiamo detto, Ti ricorderai di me, un brano che ebbe grande fortuna nella versione francese Tu te souviendras de moi, portata appunto al successo da Yvette Giraud nel 1951.
Souviendras de moi quand tu ne m'auras plus et tu diras parfois si j'avais su on se quitte en emportant que des bons souvenirs ce sont ceux-là pourtant qui font souffrir. Car si tu veux ne plus penser à notre amour, supprime alors toutes les heures de la nuit et du jour, tu te souviendras de moi. Si vraiment tu m'aimais, on n'aime qu'une fois à tout jamais. Ne crois surtout pas que tout va finir puisque tu t'en vas. L'amour ne peut mourir ni se flétrir. Car où que tu sois, tous nos souvenirs seront près de toi. Ils ont uni trop bien ton cœur au mien. Tu te souviendras de moi quand tu ne m'auras plus et tu diras parfois si j'avais su on se quitte en emportant que des bons souvenirs ce sont ceux-là pourtant qui font souffrir. Car si tu veux ne plus penser à notre amour, supprime alors toutes les heures de la nuit et du jour, tu te souviendras de moi un peu de temps en temps, peut-être même autant que moi.
E così abbiamo ricordato Fernando Paggi, la composizione di questa canzone è sua, ma anche di altre, Musiche Lacrime, si spegneva oggi nel 1973 a 59 anni, beh, il fatto che la canzone abbia viaggiato, l'abbiamo anche sentito nella traccia che vi abbiamo proposto, la traccia del 1964, reinterpretata e accolta oltre confine, racconta bene la dimensione internazionale del lavoro artistico di Fernando Paggi, pur nato qui tra Montecelio ceneri e le nostre frequenze. Sono le 14:53 minuti. Nella puntata di oggi abbiamo attraversato, direi, mondi molto diversi, ma legati dallo stesso filo, quello dell'immaginario, delle storie, della musica. Siamo partiti da Topolino, dalle sue metamorfosi nel Novecento, poi siamo tornati alle fiabe più antiche, quelle di Charles Perrault, con le loro ombre, la loro durezza nascosta sotto il velluto del c'era una volta. E poi abbiamo toccato il mondo del musical tra record, abbiamo parlato di Keats, palcoscenici, memorie in musica, e infine appunto abbiamo ricordato con piacere una figura importante della nostra storia radiofonica, il direttore d'orchestra ticinese Fernando Paggi, voce e anima di Radio Monteceneri. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di Tracce a partire dalle 14. Buon pomeriggio da Sara Tognola.
Tracce.